Bene, grazie dottoressa Rossini. Partiamo col primo punto dell'ordine del giorno. Protezione civile, sistema di collegamento realizzato da ARI per le emergenze. E abbiamo qui il presidente della sezione di ABA, signor Stigliman. La ringraziamo per la sua presenza e il tecnico comunale geometra Groppi. Però io lascerei, visto che il tempo è tiranno, abbiamo purtroppo poco tempo, do la parola subito all'assessore che già mesi fa mi ha chiesto questa presentazione in Consiglio Comunale, poi per vari motivi non eravamo mai riusciti a programmarla. Siamo arrivati, quindi darei la parola all'Avvocato Ghislanzoni, Assessore della Protezione Civile, alla parola.
Grazie Presidente, prima di tutto un ringraziamento appunto al Presidente che ci ha consentito questa presentazione. Pochissime parole per lasciare più spazio possibile ai presentatori. Il piano di protezione civile è indispensabile che sia dinamico. Il fatto di costruire piani di protezione civile che poi vengano staticamente lasciati all'interno di un cassetto è una delle errori più grandi che le amministrazioni. Questo perché significa comunque avere un strumento essenziale per la protezione dei propri cittadini che non è in grado, in quanto non aggiornato, di fronte in ogni comune, così anche il nostro, ci si trova ad affrontare. Quindi questa sera la presentazione che è dei due relatori relativa alle novità del piano di protezione civile, tra le quali c'è grazie ad ARI, che è una componente importante del nostro sistema di protezione civile e che ha trovato la propria sede presso il CPE, grazie ad ARI è stato possibile poter disporre per il nostro sistema di protezione civile di un sistema di collegamento che verificherete è estremamente interessante, estremamente utile. Perché? Perché nel momento in cui ci sono vere emergenze che speriamo non si verifichino mai, ma bisogna prepararsi a ogni eventualità, il fatto che il non disporre di collegamento con il resto del mondo è estremamente pericoloso, estremamente deleterio, il fatto diversamente di confrontarsi con caduta di tutti gli altri mezzi di collegamento che avviene sempre di fronte alle vere emergenze, sia cellulari che telefoniche tramite filo, può essere un problema che può essere risolto esclusivamente attraverso i sistemi radio. Il sistema che vediamo questa sera è un sistema estremamente evoluto che, ripeto, mette, credo, erba ancora una volta all'avanguardia nel sistema di protezione civile.
Bene, allora lasciai la parola a voi, vi diamo un bel gelato così almeno è più comodo. A voi la parola.
Grazie, sono il presidente della sezione Aria di Erba, Stirniman Carlo, e inizierei con una presentazione molto veloce su quello che è l'ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, nata nel 1927 per riunire gli studiosi e gli appassionati della radiofrequenza in maniera tale che potessero confrontarsi. Chi sono questi appassionati? Sono i radioamatori. Chi sono i radioamatori? Che sono, come dicevo, che coloro che hanno la passione per la radiocomunicazione via etere. Per diventare radioamatore bisogna superare un esame ministeriale e ottenere quindi la licenza per poter operare. Fanno parte, appunto, come dicevamo, dell'Associazione dei Radioamatori Italiani, che nel 1971 è stata eretta in ente morale. Cosa fanno i radioamatori? I radioamatori comunicano con passione con altri radioamatori di tutto il mondo. Ma non solo volendo parlare, loro studiano la propagazione in maniera tale che comunque possa essere effettuata questa comunicazione nelle varie ore del giorno. Sperimentano, provano e quindi usano nuovi metodi di comunicazione. Come possiamo vedere, anche il radioamatore, passando dal semplice tasto del codice Morse, si è evoluto collegando il computer alla radio. Questo è un esempio di collegamento digitale. Studia gli eventi e gli effetti delle trasmissioni, delle radiotrasmissioni emanate dalla Terra con dei precursori sismici, ovvero studiando con queste emissioni della Terra si può presumere di poter anticipare l'evento di un terremoto. Fino alla comunicazione verso lo spazio, qui vediamo la Stazione Spaziale Internazionale e la nostra Samantha Cristoforetti mentre effettua un collegamento con i radioamatori. Naturalmente a far parte dell'ARI si è costituito all'interno dell'ARI un gruppo di radioamatori che si sono voluti dare al volontariato e creando il gruppo di radiocomunicazione emergenza. In questo momento vi do quindi la parola al nostro responsabile provinciale Leo Lorenzo, il quale vi spiegherà nel dettaglio quali sono comunque gli effetti del nuovo progetto che abbiamo instaurato qua al CPE.
Buonasera, grazie di prestare attenzione a questo argomento che per noi è particolarmente importante. Nell'immagine qui si sente? Nell'immagine qui a sinistra, per esempio, diamo una prima informazione su come è stato diviso il territorio della provincia di Como. La parte verde è di pertinenza della sezione ARI di Erba, quella celeste della sezione ARI di Como e quella in giallo della sezione ARI di Lomazzo. I radiomotori in Italia sono circa 12.000, all'interno dei quali 4.000 si dedicano esclusivamente al gruppo radiocomunicazioni emergenza. Le tre sezioni di cui avete visto la pertinenza territoriale collaborano e riusciamo a comunicare in qualsiasi condizione. Questo cosa vuol dire? Che siamo in grado di poter comunicare quando manca la rete internet, quando manca l'elettricità, quando manca qualsiasi tipo di comunicazione che usualmente si genera e si usa in questi casi. Questa che vedete è la sala radio presso il CPE di Erba. È già attiva oramai da un anno forse e ha già raggiunto a livello europeo una notorietà predominante perché la posizione di Erba non sembra, ma effettivamente geograficamente è una posizione notevole da un punto di vista radiofrequenza. Qui ci sono degli apparati, dopo vedremo uno schema e cercherò di essere il meno tecnico possibile. Ci sono delle apparecchiature che permettono dei collegamenti sia a livello europeo ma anche oltre e a livello locale, per locale si intende la regione Lombardia. Innanzitutto cosa può fornire come comunicazioni il CPE nel momento in cui questo si rende necessario? Chiaramente dal CPE di Erba noi possiamo avere dei collegamenti diretti con la prefettura di Como e di Lecco, con la protezione civile di Como e di Lecco, oltre che naturalmente a collegare i vari comuni, ma particolarmente importante sono i collegamenti che vedete tratteggiati in basso a destra, che ci permettono di avere un collegamento diretto con il Dipartimento, dove c'è un nostro collega con una stazione simile, e soprattutto di poter partecipare ed eventualmente anche intervenire sulle reti delle prefetture. In tutte le prefetture italiane c'è una sala radio simile a quella che avete visto al CPE e con una cadenza bimestrale si fanno dei collegamenti con tutte le prefetture per verificare le condizioni atmosferiche, per verificare la propagazione delle onde, ma soprattutto per essere sicuri che nell'eventualità di avere la necessità di mandare un messaggio stampato al Dipartimento o in una qualsiasi prefettura si possa fare. Quindi la tecnologia, come sappiamo, ultimamente ha fatto passi da gigante, quindi lo dicevo prima. Siamo abituati ad usare le mail, a essere rintracciati in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, ma se tutto questo viene a mancare, effettivamente, come possiamo fare a fornire informazioni sullo stato delle cose? Nel 2007, tanto per agganciare un attimo, come facevamo una volta, su richiesta del Dipartimento siamo stati invitati ad un'esercitazione nell'Alto Lago. Si chiamava appunto Valtellina 2007. I messaggi allora venivano dettati da un mio collega ad un altro collega con chiaramente dei problemi abbastanza seri, perché magari uno detta forte e l'altro scrive piano, quindi c'erano molte ripetizioni, a discapito magari di una comunicazione relativa a un'emergenza più urgente. Da lì abbiamo cominciato a capire che il trasmettere dei messaggi dettati non era assolutissimamente possibile e dopo alcune e svariate prove siamo arrivati a poter utilizzare un sistema americano che è nato per scopi commerciali ma è stato fatto da radioamatori americani, quindi hanno reso disponibile gratuitamente per tutti i radioamatori del mondo questo sistema, per il quale ovviamente loro richiedono un nominativo che si ottiene con gli esami, come diceva prima il nostro presidente, e soprattutto la fotocopia della licenza e dell'autorizzazione, perché è un documento che ci permette di poter usare le apparecchiature al CPE di Erba in un modo che adesso vi illustro. Allora, queste questo e questo sono installati al CPE. Questa è una radio che lavora in onde corte e questa è una radio che lavora in onde ultracorte a livello, diciamo così. Allora, qui siamo a livello regionale, qui siamo a livello internazionale. Queste radio, questi due signori, sono i nostri due operatori che si trovano in una zona emergenza dove non c'è nessun tipo di comunicazione. Cosa succede? Con lo stesso software io posso mandare un messaggio qui, questa radio lo riceve, la radio è collegata a un computer che a sua volta è collegato a internet, trasforma il messaggio che ha ricevuto da questo operatore, viene trasformato e mandato a un server di posta elettronica che trasforma il messaggio ricevuto in una vera mail di quelle che si ricevono normalmente tutti i giorni con il computer. Chiaramente, per esempio, un messaggio, ammettiamo che questo operatore sia all'Aquila, tanto per avere un riferimento. Noi che siamo in questo ufficio possiamo ricevere informazioni su questo computer, sul telefonino, e in cosa decisamente importante, possiamo fare anche il percorso contrario. Ora, come avviene, è una spiegazione tecnica abbastanza lunga, però in effetti abbiamo potuto verificare che è molto stabile. Poi soprattutto non occorrono operatori qui, è automatica la cosa. Cioè questo operatore dialoga con questa radio in maniera automatica. C'è un va e vieni di richieste di informazioni, perché il messaggio che arriva dobbiamo essere sicuri che sia vero e giusto. I messaggi vengono a loro volta compressi per fornire una certa sicurezza, perché potrebbero viaggiare in queste onde radio dei messaggi un po' particolari, per cui c'è una certa riservatezza, perché il messaggio viene compresso e soltanto il destinatario è in grado di poterlo decomprimere e quindi leggere. Ora, finché abbiamo internet, anche noi, pur essendo radioamatori, a noi piace esclusivamente la trasmissione via etere, è così comodo, lo utilizziamo finché c'è. Ecco, in questo caso è un altro esempio. Per esempio, io sono in una qualsiasi parte del mondo, posso intervenire sempre su queste radio e fare lo stesso tipo di collegamento, anche sostanzialmente identica a quella precedente, questa diapositiva. Però qui ho voluto proprio enfatizzare il fatto che non siamo legati ad una distanza, non, in teoria non abbiamo limiti di collegamento, quindi uno può trovarsi in qualsiasi parte, anche in mezzo al deserto, sistema la sua stazione e riesce comunque a fare, quantomeno far arrivare un'informazione. Però noi dobbiamo considerare che la rete internet, che non c'è nessun tipo di comunicazione, quindi quando manca qualsiasi tipo di comunicazione, siamo in grado a livello europeo di creare una rete radio che emula una rete internet. Sostanzialmente oserei dire con le stesse caratteristiche. È chiaro che il trasferimento dei messaggi sarà leggermente più lento di una mail che viaggia su internet, questo è vero, ma parliamo di questione di un minuto o due, quindi questa rete è addirittura la più sicura che ci possa essere, perché non avendo nessuna connessione a internet non può essere intercettata da nessuno. In Lombardia abbiamo, io collaboro a livello regionale con un gruppo tecnico E proprio per fornire una maggior sicurezza alla nostra regione, abbiamo creato in tutta la nostra regione circa 20 nodi simili a quelli che ci sono al CPE. Alcuni con meno caratteristiche, comunque sostanzialmente abbiamo una copertura capillare notevole. Non c'è, se io non riesco ad accedere al nostro qui, posso accedere a questo, posso accedere a quest'altro, posso accedere a quest'altro. Abbiamo tantissime possibilità per poter trasmettere informazioni. Qui brevemente controlliamo qual è, questi controlli li facciamo da casa, controlliamo lo stato delle apparecchiature che sono al CPE, soprattutto quella che funziona in onde a livello europeo. Queste sono tutte stazioni a livello italiane e europee che si sono connesse al nodo di Erba. Hanno fatto dei test, ci hanno scritto, ci hanno confermato che il sistema ovviamente non cede, hanno provato a stressare mandando una serie di messaggi uno dietro l'altro, non ha fatto una grinza, ha distribuito i messaggi, tra l'altro tutto automaticamente senza l'intervento di un operatore. Questa è la copertura, noi siamo qua, CPE qui, è la copertura, dicevo prima, onde cortissime a livello regionale. La zona verde presenta, questo è un calcolo matematico, quindi può avere delle differenze in funzione della propagazione delle onde, sostanzialmente il CPE di Erba è raggiungibile da tutta questa zona verde qui, con un apparecchietto così, e con un computer. Dopo vi faccio vedere anche una prova vera. Ecco, questo è il gruppo, chiamiamolo ARIRE, irlandese, che ci ha chiesto di poter utilizzare il nodo di Erba come punto di appoggio per le loro comunicazioni. Cioè, per non gli addetti ai lavori, sembra una cosa strana che un irlandese si appoggi a Erba per poter gestire la propria protezione civile. E invece è fondamentale, perché se la rete internet manca in Irlanda, sicuramente ci sarà in Italia. Il motivo è questo. Quindi appoggiandosi a noi, permettetemi di dire noi, loro sono tranquilli, sicuramente fanno arrivare le informazioni dove devono arrivare. La stessa cosa ci è stata chiesta dal gruppo olandese, nostro omologo, ci hanno mandato il loro logo in modo da poter utilizzare sempre allo stesso modo la tecnologia che abbiamo disponibile al CPE. Grazie per l'attenzione, adesso 2 secondi ancora vi farei.
Esatto, adesso, visto che abbiamo ancora 5 minuti, siamo stati abbastanza veloci, vorremmo fare una prova pratica. Quindi se qualcuno che che ci vorrebbe dare la sua mail, una mail anche personale, noi facciamo la prova a collegarci. Qui in questo momento non siamo collegati tramite internet, ma soltanto via radio. Erika, punto rivolta. Erika, punto. Ecco, in questo momento qui noi stiamo componendo il messaggio come se fosse una mail qualsiasi su questo programma.
Adesso partiamo col collegamento al CPE. Adesso sentirete. Ecco, ci siamo già connessi. Adesso questo sistema dialoga con la radio che c'è al CPE. La radio ha detto: guarda che io ho un messaggio da trasmettere.
Ci chiede una password.
Una password. Adesso vedete che fra un attimo parte, si stanno mettendo d'accordo. Ecco qua, il messaggio è già partito, è già stato trasmesso.
tempo di latenza che c'è stato un attimino è stato perché comunque noi mandiamo una password, lui ci richiede un'altra password, confronta la password proprio per dare una sicurezza del messaggio.
Ecco.
Le nostre computer sono più enti.
Chi mi ha dato la mail?
Erika è sicura. È meno sicura. Quasi cambiamo.
La linea verde rappresenta la trasmissione del messaggio mentre viene trasmesso. Se fosse stato... No. È arrivata. Ecco, signora, risponda. Risponda, signora, ci dica, risponda. È abbastanza un saluto, signora. Mandato? Lo blocchiamo manualmente.
Diciamo che comunque in un momento di una reale necessità o così, il sistema, noi possiamo anche il nostro PC configurarlo che lui vada a leggere direttamente la posta in automatico ogni 15 minuti, ogni 10 minuti, in modo tale che non tutte le volte sia necessario dover intervenire in maniera operativa.
No, è il comune che ha la capacità di rallentare anche queste cose, secondo me. O no?
Sì, comunque in questo caso qui, come si diceva prima durante l'esercitazione Valtellina 2007, qui è possibile caricare anche non soltanto messaggi di testo, possiamo inviare anche delle immagini, dei file PDF, degli allegati, in maniera tale che comunque ciò che comunque viene presentato e dato da un ufficiale possa essere direttamente spedito senza nessuna manomissione.
No, adesso ho fatto io l'errore di connettermi prima del... Sì, no, volevo fare un'ulteriore prova. Probabilmente si sta aspettando ancora da me che gli dica qualche cosa. Comunque adesso arriva. Spero. A me. Ve lo garantiamo.
No, secondo me che facciamo queste pezze.
Ok, il messaggio è arrivato. Lo stiamo ricevendo.
Ho fatto un errore io prima, per questo.
Era questo il messaggio. Prova, tutto ok, grazie per quello che fate per la nostra comunicazione. Inviato da libro, mail, comunità. Ok, grazie a voi. Per chi poi volesse venire giù a vedere realmente giù al CPE, la sala radio e tutte le varie comunicazioni, noi siamo sempre disponibili dal venerdì dalle ore 21 in avanti. Grazie ancora.
Diamo la parola al nostro grande Gio Metagroppi, vada.
Dunque, scusate. Bloccato tutto, perfetto. Il PC bloccato. Vediamo se ce la facciamo.
Beh, se avvocato Risanzoni vuol dire che intanto che il geometra vada.
Va bene, intrattengo. No, volevo fare i miei complimenti ad Ari. Il sistema, ripeto, è un sistema che consente di mantenere le comunicazioni e la trasmissione in maniera adeguata, perché la cosa importante è che i messaggi partano e arrivino al destinatario e tra l'altro arrivino in maniera conforme. Una delle problematiche che giustamente ho sentito, credo che sia stato Michele a dirlo, è che prima i messaggi i radioamatori li trasmettevano solo attraverso la voce e quindi questo poteva comportare nella trasmissione di dati ufficiali importanti come quelli che devono trasmettersi le amministrazioni o gli organi della sicurezza e della protezione civile delle possibili distorsioni. La trasmissione di mail invece dà la certezza, tra l'altro con queste modalità, perché poi voi avete visto il messaggio deve essere verificato, quindi è a prova di intrusione, non può essere modificato, non può essere oggetto di hackeraggio e questo dà la garanzia che il messaggio sia esattamente quello che è stato inviato dal mittente al destinatario. E ripeto, quando si tratta di fare interventi di sicurezza pubblica è una circostanza estremamente importante. Le distanze, quando si parla di radio, sono qualcosa di diverso da come noi le intendiamo, perché i sistemi di trasmissione, come avete visto, consentono la trasmissione dei dati a lunga distanza e non è paradossale che il nodo di Erba, il nostro sistema che Ari ha congegnato al CPE, sia di appoggio a un gruppo irlandese oppure olandese, se ricordo bene.
Sì. Acceso. Intanto che Groppi lavora, aggiungo qualcosa. Per esempio i nostri equipaggi. Innanzitutto noi abbiamo apparecchiature di proprietà nostra, private, che mettiamo a disposizione chiaramente in situazioni in emergenza. Soprattutto i nostri equipaggi sono composti da un minimo di due persone, meglio tre, autonomi in tutto, quindi possiamo trasmettere senza energia elettrica, abbiamo batterie, gruppo elettrogeno, cioè siamo autosufficienti almeno per 3-4 giorni finché poi piano piano la situazione si normalizza. Generalmente il nostro operato è abbastanza importante nelle prime 24-48 ore, quando si sa poco, non si sa niente. Una volta che poi tutte le normali vie di comunicazione vengono ripristinate, noi ci fermiamo comunque ancora per tutto il tempo necessario per aiutare a smaltire tutte le quantità di comunicazioni che svolgono. Potrei raccontare, per esempio, posso andare avanti, Groppi, mi fate capire quando, qualche episodio legato ai nostri interventi. Però, per esempio, noi siamo stati al terremoto del Friuli, a Gemona, e lì la protezione civile non era ancora nata, pensate, intesa come è intesa oggi. E abbiamo fatto una figura enorme perché c'era un paesino che era da 2-3 giorni non era ancora andato nessuno e cercavano un tenente che potesse guidare 20 soldati con un mezzo militare per portare l'acqua in questo paesino. il caso ha voluto che io non avessi la cuffietta, avevo l'apparecchio qui davanti con una specie di marsupio, e il mio collega ha detto: stiamo cercando, adesso dico un nome, il tenente Rossi, era un metro da me, fa sono io. Quindi lì abbiamo fatto una figura eccezionale, individuare subito una persona in mezzo al disastro che c'era. Poi abbiamo seguito, ci siamo anche messi noi a scaricare l'acqua, perché chiaramente hanno fatto un passaggio manuale. Gli episodi ne potremmo raccontare tanti. Poi a Ligemona ci siamo fermati in una scuola media che era stata costruita con criteri sismici, con i muri rotti ma in piedi, e soprattutto la gente, il bidello, in effetti, che ha perso la moglie e una figlia nel terremoto, era lì con noi a lavorare, a darci una mano. E anche in quel caso le comunicazioni sono servite, perché continuavano ad arrivare da tutta Italia, da tutte le regioni, aiuti per la gente, però in un modo scombinato. E allora così, in tre o quattro che eravamo lì, ci siamo detti: ma perché non fermiamo tutti giù in autostrada a Udine e mano a mano che la gente ci chiede facciamo venire su il materiale che effettivamente serve? Abbiamo fatto così, abbiamo, senza tiro l'acqua un po' al mio mulino, indovinato anche in questa situazione, per cui è inutile portare le tende dove le tende le hanno già, o l'acqua minerale dove ce l'hanno già. Quindi si riusciva già in quel momento a dividere, chiaramente quando siamo partiti a bracci, poi da un punto di vista umanitario poi si guadagniamo di più di quello che portiamo fisicamente, effettivamente, veramente. Poi si creano amicizie, ci sentiamo ancora. Siamo stati, vado avanti io intanto, siamo stati coinvolti per esempio per l'Expo 2015, lì c'è stato un lavoro a livello regionale da parte del nostro coordinatore regionale, con il quale io collaboro, dove è stato richiesto proprio che nei messaggi fossero non leggibili. Loro addirittura ci aveva chiesto di criptare i messaggi. Ma noi radioamatori, per convenzione internazionale, non possiamo mandare dei messaggi criptati, ma li mandiamo compressi. La differenza è, sono tutti e due appaiati come sistemi, però la compressione possiamo, la criptazione, anche potendo, non la possiamo utilizzare. Ma già la compressione di per sé, in questo messaggio, se ci fosse stato un probabile utilizzatore, non avrebbe potuto leggere niente, pur avendo la stessa attrezzatura, perché il messaggio è cifrato e lo può decifrare soltanto il destinatario. Compresso, scusate. Continuo. Allora, se ricordate l'immagine della Lombardia che ho fatto vedere prima con tutti i nodi esistenti, è stato il risultato di questo gruppo tecnico Ari Lombardia. Siamo in due, un gruppo tecnico, ma siamo tuttora in due. Abbiamo creato tutto questo sistema avendo anche il supporto degli americani, perché avevamo bisogno a un certo punto di avere determinate caratteristiche. Abbiamo scritto, abbiamo proprio fatto una richiesta: a noi farebbe piacere avere questa particolarità. Ci ha risposto uno degli organizzatori praticamente in tempo reale e ha detto: abbiamo messo in lavoro questo che ci state chiedendo, perché effettivamente, pensandoci, è utile anche per noi qui in America. E quindi abbiamo sviluppato un gruppo di 150 persone di tutte le province lombarde. All'interno di queste 150 persone, 40 avrei potuto chiamarli al telefono in qualsiasi momento e dirgli: dovete venire qui perché c'è necessità. Ora, quando interveniamo noi? Quando le normali vie di comunicazione vengono a mancare. O, come è brutto dirlo, se ci fosse stato un attentato, per esempio, noi interveniamo subito dopo, proprio perché quando c'è un disastro, sia esso provocato o naturale, le prime cose che manca sono le comunicazioni. Quindi in questo noi interveniamo tutte le volte che possiamo, chiaramente. Ecco, poi così mi aggancio anche un attimino al lato economico della cosa. Le nostre apparecchiature mediamente hanno un costo, ma la passione, lo sappiamo, ci fa fare determinate cose. Qualcuno ne compra anche una più del necessario, no? Proprio per avere un doppione, tipo il sottoscritto, tipo il nostro presidente qua. Ci siamo?
Siamo.
Bene, allora mi interrompo.
Grazie, scusate. Dunque, l'aggiornamento del piano di emergenza comunale. Partiamo dal penultimo aggiornamento del piano di emergenza comunale del 2009, che è stato il primo piano di emergenza comunale fatto e redatto all'interno dell'amministrazione. Nel 2009 il grosso lavoro era stato quello di digitalizzare, quindi informatizzare tutto il materiale del piano di emergenza comunale precedente, impiegando un software GIS, Geographic Information System, a pagamento. Questo ha comportato appunto un lavoro non indifferente, perché ha significato trasportare tutto quanto si aveva a disposizione prima. Oltre a questo, ovviamente, nel 2009 c'è stato anche l'aggiornamento alle normative nazionali e regionali allora vigenti. Arriviamo nel 2014, quando si rende necessario riaggiornare il piano. Il piano è uno strumento flessibile che deve seguire quello che succede a livello territoriale, ma anche contiene una serie di dati anagrafici che devono essere costantemente aggiornato. È stato fatto un lavoro di aggiornamento appunto della struttura dei contenuti e anche un miglioramento vero e proprio delle procedure di prevenzione di intervento, ossia quello che viene messo in atto per prevenire ed eventualmente intervenire nelle fasi successive. La prima idea che ci è venuta è quella di utilizzare una strumentazione open source. Questo cosa significa? Significa avere innanzitutto un software a pagamento, non più a pagamento, ma totalmente gratuito. Tra l'altro, il software che abbiamo utilizzato, essendo aperto a più sviluppatori appassionati nell'intera comunità mondiale, è anche più versatile e più flessibile rispetto ad altri strumenti. Con questo strumento è stato messa a punto una nuova metodologia di rappresentazione cartografica da utilizzare nei piani di emergenza comunali, tarandola anche sulla metodologia richiesta dalla Regione Lombardia per la pubblicazione del piano di emergenza comunale sul proprio portale PeWeb. La Regione Lombardia da alcuni anni chiede appunto a tutti i comuni di pubblicare il piano. Quindi abbiamo cercato di proprio adeguare il nostro piano alla loro architettura, affinché lavorassimo una volta sola sostanzialmente. Il primo passo quindi è stato aggiornare la cartografia di base. Noi avevamo una vecchia cartografia del 1997, è stata utilizzata la cartografia della comunità montana, quindi siamo passati da questa situazione che a quest'altra, che graficamente è totalmente diversa ma anche aggiornata, e soprattutto tra l'altro aveva già le coordinate cartesiane richieste dalla normativa nazionale. Prima le coordinate cartesiane erano in Gauss Boaga, è proprio un modo di rappresentare le coordinate. Ora si sta passando tutti al sistema VGS84. Il VGS84 tipicamente è il classico sistema di coordinate che tutti utilizziamo sui GPS satellitari, sui nostri navigatori delle auto piuttosto che dei telefoni. Quindi con questo programma appunto abbiamo stilato il piano di emergenza comunale impiegando una simbologia e delle sottocategorie proprio come previste dalla normativa, per poter appunto caricare tutto sul PeWeb, e questo è un esempio del PeWeb. La seconda fase è stata quella di ovviamente aggiornare tutte le schede anagrafiche, recapiti telefonici, tutti i dati sensibili, i dati anche dei fabbricati che sono stati censiti, che ovviamente mutano nel tempo. Penso, per fare un esempio molto velocemente, nel vecchio piano avevamo come punto di ricettività l'hotel Erba, quindi questo purtroppo è stato tolto. Poi è stata fatta ovviamente una verifica dei rischi e delle relative aree sulla base delle normative vigenti modificate rispetto al poco, devo dire, rispetto al 2009 e anche rispetto alle mutate condizioni del territorio. Mi riferisco ai rischi che sono analizzati, che sono il rischio idrologico, alluvione frane, il rischio incendio boschivo, il rischio sismico, il rischio industriale e il rischio viabilità e trasporti. È stata fatta una verifica su tutte le aree. Diciamo che non abbiamo apportato grandi modifiche rispetto al piano precedente, se non per il rischio idrogeologico, alluvione frana. È stato fatto un aggiornamento, faccio presente che il nostro territorio fondamentalmente è quello a rischio maggiore. L'aggiornamento delle aree è stato fatto sulla base dei lavori effettuati sul territorio comunale negli ultimi anni. Qui c'è un esempio, questo era l'esondazione della roggia di Parravicino in via Campolasso. Questa scheda ovviamente è stata eliminata dopo la modifica della sezione del tratto intubato. Di fatto quindi siamo passati nel 2010, quando è stato approvato il precedente aggiornamento, da 39 punti di criticità a 32. Questi 32 punti praticamente potrebbero già essere 30, perché a questi 32 va tolto la via Ferraris, sostanzialmente l'intervento realizzato da Iperal con l'aumento di sezione del ponticello, e di fatto anche la frana della Valle Bova, il famoso tra virgolette franone, i lavori sono stati conclusi, quindi appena approvato è già pronto per una nuova verifica, per un nuovo piccolo aggiornamento, però comunque i punti diminuiscono. Ogni punto proprio a livello di prevenzione e previsione, su ogni punto del rischio idrogeologico sono previsti dei monitoraggi. Questi monitoraggi avvengono ogni qualvolta la Regione Lombardia manda un'allerta e sono suddivisi in gruppi. Sono suddivisi tra ufficio tecnico, la polizia locale, il gruppo intercomunale di protezione civile Erbalaghi e ultimamente, recentemente, si è aggregato anche il gruppo antincendio boschivo di Tavernerio, che ha trovato sede presso il CPE di Erba e all'interno, in cambio della sede e all'interno di una serie di prestazioni, ha dato anche la propria disponibilità a monitorare alcuni punti che fanno proprio per loro, che sono punti in zona montana. Poi una cosa che può sembrare superflua, ma abbiamo notato proprio anche noi prendendo in mano i fascicoli, è stato ottimizzare il documento cartaceo per una più semplice lettura in caso di emergenza. Prima erano 3 macro fascicoli e vi posso garantire che anche per noi che l'abbiamo redatto era un po' complicato andare a cercare le schede. È stato suddiviso in, mi pare, 10, adesso non ricordo, fascicoli, ognuno con il proprio rischio, proprio per renderlo più semplice. Il piano è stato approvato il 26 novembre con delibera di giunta numero 314. Questo è il documento che, per non diventare qualcosa che rimane su uno scaffale a prendere polvere, noi manteniamo vivo con una serie di attività, proprio come dicevo prima, di previsione e di prevenzione. E questi sono in capo al tecnico reperibile. Il tecnico reperibile ha una serie di dati che sono sempre più numerosi e articolati. Abbiamo pensato quindi di raccoglierli all'interno di un sito internet dedicato al tecnico reperibile, anche questo su piattaforma web di Google, realizzato in house, voglio dire fatto in casa, in maniera tale che da qualsiasi postazione sia disponibile tutta la documentazione. Anche l'informatizzazione delle procedure di invio del report di monitoraggio, mentre prima avvenivano con il modulo cartaceo, ossia le quattro squadre che avete visto prima, compilavano manualmente pulito da pulire, adesso siamo passati a un modello informatizzato, viene compilato via web piuttosto che su cellulare direttamente in questo modulo sempre di Google, vengono compilati una serie di campi. La squadra, quando ha finito, manda l'invio. Il tecnico reperibile riceve in tempo reale il messaggio con il responso del monitoraggio. Quindi siamo in grado di capire immediatamente se ci sono punti da pulire piuttosto che da intervenire. Vabbè, abbiamo il sito, però credo di saltarlo perché a questo punto, visto l'orario, è un sito del reperibile dove sono contenute, come dicevo, tutte le informazioni possibili, immaginabili, che servono a chi opera sul territorio. L'ultimo passo che è stato effettuato è stato quello di pubblicare i dati, e questo è di qualche giorno, su piattaforma web, eventualmente per poi renderli disponibili, e questo ve lo farei vedere, sperando che non si blocchi tutto, per rendere disponibili tutti i dati del piano di emergenza comunale, tutti i dati, ovviamente non i dati sensibili, numeri di telefono ce li siamo risparmiati, ovviamente. Non lo so, vediamo se ce la fa, in teoria dovrebbe farcela. Sicuramente un po' di problemini ce li abbiamo. Comunque, mentre carica la pagina, passerei a questa slide. I costi dell'aggiornamento. Per l'amministrazione comunale il costo è stato un costo zero. Anzi, credo che ci sia anche un risparmio. Costo zero perché innanzitutto il lavoro è stato fatto all'interno in totale orario d'ufficio, con un po' di tempo, infatti ci abbiamo messo quasi un anno, però il software che abbiamo impiegato, essendo open source, è totalmente gratuito, non ha costi di manutenzione, quindi abbiamo risparmiato sul canone di assistenza che avevamo rispetto al programma precedente, e lo spazio web che viene impiegato per tutte queste procedure informatizzato, anche questo è fatto su portale Google, e quindi anche questo non ha nessun costo. Vediamo, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Questi sono sostanzialmente tutti i punti classificati. Vi è una classificazione che va dalla localizzazione di utilità a livello di edifici ricettivi ad aree esondabili, cliccando sull'area si apre una tendina dove di fianco ci sono seppur minimi però dei campi che ci possono dare un'idea dell'oggetto che stiamo andando a cliccare, e anche questo può essere messo a disposizione di chiunque. Io avrei terminato. Grazie.
Luigi, eri tutto timoroso, invece è stato bravissimo. Al di là del problema tecnico, assessore, vuole concludere, così poi passiamo al prossimo punto.
Vada. Vi assicuro che il lavoro che, come si dice, c'è dietro a quello che avete visto è tantissimo, perché riuscire a realizzare un sistema evoluto e un sistema informatico con i mezzi che sono stati utilizzati, in particolare quindi non con dei costi ma con dei risparmi per la nostra amministrazione, è devo dire cosa estremamente meritevole e il merito dobbiamo riconoscere agli uffici, in particolare al geometra Groppi e Torchiana, che hanno lavorato sul sistema, sono i nostri due dipendenti e quindi io lo dico sempre, sono i miglior conoscitori del nostro territorio. L'ultima cosa che volevo sottolineare, ne abbiamo parlato qualche giorno fa in consiglio, il sistema funziona anche per migliorare le condizioni per abbattere le condizioni di rischio. Come avete visto, molte sono le condizioni di rischio su cui si è intervenute che man mano sono uscite dal piano di protezione civile. Chiaro che la tendenza è quella di azzerare le condizioni di rischio per quanto possibile, ci vuole tempo, ma la cosa importante è che quelle che sono, come ho detto l'altra sera, tuttora presenti, vengano comunque continuamente monitorate in modo tale da evitare che il rischio possa tradursi in una effettiva situazione di danno a favore a carico dei nostri cittadini. Quindi grazie ancora ad Ari, ma grazie ancora ai nostri dipendenti che hanno svolto in maniera egregia il loro lavoro.
Bene, grazie. Diamo la parola conclusiva al sindaco, poi passiamo all'altro punto. Vada, dottoressa.
Sì, velocissimamente, perché visto che l'ora è tarda. Volevo dire che ad Erba si sono realizzati dei miracoli. Il primo miracolo è riuscire a creare una protezione civile facendo collaborare due province, Regione Lombardia e il Comune di Erba. E questa è stata veramente un'impresa grande, della quale onestamente dobbiamo dare merito sia ovviamente agli uffici, ma in particolare all'assessore Ghislanzoni che ha cercato veramente di collaborare, e non è una cosa facilissima, ripeto, con due province e una regione, non è un risultato eccezionale. Quindi il primo miracolo è quello di aver realizzato questa struttura, il secondo miracolo è quello di aver creato insieme ovviamente a tutto il corpo dei volontari, insieme ai nostri uffici, una protezione civile sempre pronta a intervenire in ogni momento nel quale si dovesse creare una necessità. Il terzo miracolo è aver riusciti, dietro la richiesta di Ari, di accrescere l'eccellenza, non so se dice, ma comunque di accrescere l'eccellenza di questo centro con Ari, che veramente ci ha stupito questa sera con una relazione della quale io assolutamente non ero a conoscenza, come il fatto che per esempio il nodo di Erba fosse utilizzato anche dai paesi scandinavi, cioè è sicuramente frutto di... incredibile, no? Io pensavo onestamente che Ari si collegasse con l'Italia, con la regione Lombardia, ma invece che dalla Scandinavia, dalla Norvegia, non so, dalla, così si colleghino e possano contare su Erba. Ovviamente tutto questo accresce la sicurezza per i nostri cittadini e quindi veramente credo che la nostra città debba essere particolarmente orgogliosa e felice di questa eccellenza. Grazie a tutti e grazie ovviamente a Groppi e alla Torchiana.
Bene, vi salutiamo, un applauso anche se... Bene, grazie ancora.